appuntamento con l'informazione finanziaria in maniera chiara, semplice e alla portata di tutti, con una persona affidabile e preparata.
Allora, bentornato, ben ritrovato a Sergio Conte Giacomo per questo appuntamento del sabato 20 ottobre. Dopo l'estate, con l'autunno, torniamo a parlare di informazione finanziaria, ci piace dirlo, alla portata di tutti in maniera molto semplice, ma questa mattina c'è un argomento che riguarda veramente tutti. E qui facciamo qualche scongiuro, ci può stare, certo. Sergio, parliamo di non autosufficienza. Ne avevamo già parlato, avevamo presentato quello che era l'argomento prima della messa in onda. Direi di riprendere un attimino quelli che sono i punti di cui avevamo parlato, e posso anticipare che avremo anche un ospite, caro Sergio, giusto?
Sì, certo. Allora, la non autosufficienza è una problematica che abbraccia tutte le fasce di età, non solo gli anziani, perché immaginiamoci un ragazzo, appunto, che fa un incidente stradale, può perdere la propria autosufficienza. Oggi questa brutta sorte riguarda 3 milioni di italiani, ma fra 10 anni le statistiche, secondo fonti autorevoli, ci dicono che dovrebbero riguardare 6 milioni di cittadini, e 6 milioni di cittadini sono tanti. Noi siamo 60 milioni, quindi 1 su 10. Io mi sono chiesto, se quell'uno fossi io, me la sono fatto questa domanda. Quindi avrei piacere che introducesse questo argomento un autorevole medico, che è il dottor Lorenzo Gola, che chi più di lui può darci una visione un po' più ampia, se sei d'accordo.
Sì, d'accordissimo, credo che il dottor Gola sia già pronto per il suo intervento. Benvenuto a Radio Alba, dottor Gola.
Grazie, benvenuto a tutti, grazie a Sergio Conte Giacomo, grazie a lei che mi avete invitati. Intanto, se devo parlare della cronicità, devo dire che a mio avviso si faccia un'emergenza. Adesso io vi do i numeri, inizio dando i numeri. Io vedo nel mio ambulatorio circa 700-800 persone al mese, di cui 500-600 vengono visitate da me e le altre 300 vengono per ricette ripetibili. Già questo dovrebbe dare la misura di quanto è già un'emergenza ora, perché gestire un numero così elevato di persone non è così semplice in un ambulatorio di medicina generale. Se pensate che 20 anni fa, ne vedevo meno della metà, un terzo si può dire. Io ho un software che monitorizza gli accessi, quindi ho questo hobby di controllare e valutare la mia attività e vedere qual è l'evoluzione, e comunque la cronicità è un'emergenza già attualmente. Anche perché la gestione della cronicità richiede risorse che non ci sono, programmazione che non viene ancora fatta, cioè si parla, ma di fatto poi il malato cronico, che è in costante e continuo aumento, viene scaricato sul territorio. Il territorio non è preparato, non ha gli strumenti. Noi dovremmo poter lavorare assieme, dovremmo avere la collaborazione e la disponibilità di personale medico, sanitario, infermieri, amministrativo, poter lavorare in gruppi, in sinergie con gli specialisti. Invece questo a tuttora non riusciamo a farlo normale, non esiste. Esistono forme associative, ma non sono così strutturate. Questo è il grosso problema, per cui gestire i malati cronici non è così semplice già adesso, figuriamoci per un futuro. Come ha detto Sergio, il problema non può che peggiorare.
Anche perché, diciamolo, no, è cambiato proprio tutto, a parte il fatto che sono in aumento, credo, determinate patologie. Anche la struttura familiare non è più quella di una volta. Anche in famiglia magari vengono meno le figure femminili che una volta vivevano la casa, si dedicavano agli anziani, certo. E adesso le donne lavorano. E poi, diciamolo pure, non sempre comunque un parente, una persona che decida di prendersi cura di una persona non autosufficiente, ha i mezzi, perché servono anche, mi viene in mente, un letto particolare, ecco, delle cose. Per cui c'è veramente bisogno di aiuto e di riuscire ad affrontare una cosa che diventa sempre, sempre più presente, io credo, in tutte le famiglie.
Sì, come aveva giustamente detto Sergio nel suo articolo, il nonno a chilometro zero non c'è più. Cioè, io che ormai ho 61 anni, quindi, e sia come per età sia per esperienza di medico, vedo già la terza generazione, ormai i figli sia per lavoro sia per vari motivi non sono neanche più a casa, e quindi la possibilità di gestire un paziente non autosufficiente, poi la vita media è aumentata, sono aumentate le patologie, i malati cronici assumono una serie elevata di farmaci, bisogna controllare l'interazione, poi hanno problemi di motilità, di mobilità, di incontinenza, di autosufficienza, di capacità cognitive, richiedono un impegno notevole e che se viene delegato alla struttura costosissimo, e i figli molte volte non sono neanche nel luogo dove sono i genitori, quindi neanche tecnicamente possibile. Sì, anche se questa zona è ancora una, diciamo, al momento relativamente fortunata.
Sì, c'è da dire, dire che comunque anche poter essere ospiti di strutture più attrezzate sta diventando un lusso. Sappiamo bene quanto può costare la retta, che mi tengo bassa, può andare dai 2500 euro in su.
Sì, esatto, la domanda è chi se lo può permettere?
Chi se lo può permettere? E poi diciamo pure che a volte escono anche delle cose veramente sgradevoli e decisamente da dimenticare, riferita a delle immagini su certe strutture che senz'altro non ci fanno pensare con serenità anche ad una soluzione di questo tipo. Quindi come possiamo concludere?
Possiamo concludere che soltanto, io credo, almeno per quello che posso vedere nella mia professione, che soltanto con una sinergia, con una collaborazione fra le varie, io parlo del mio settore, tra le varie figure professionali, soltanto con degli investimenti ad hoc, con dei contratti che permettono agli operatori sanitari di offrire un livello di assistenza integrato maggiore, si può ridurre la cronicità e soprattutto l'inabilità. La gestione, cioè è una gestione multidisciplinare che deve essere normata, per cui bisogna investire delle risorse. Noi dovremmo avere una sanità più che con un'azienda, sanità e scuola, per quello che posso dire io, dovrebbero non andare a avere mirare a un bilancio positivo, dovrebbero mirare alla qualità dell'assistenza, ecco. E al non spreco.
Abbiamo centrato quello che è il problema. È proprio questo, ed è di questo che andremo a parlare con Sergio Conte Giacomo, è proprio questo il problema, e di qui la necessità di trovare delle soluzioni alternative.
Certo.
Che quanto riguarda lo Stato, in questo momento non ci sono, e stanno venendo sempre meno. Quindi bisogna.
Anzi, ho paura che se andiamo in questo senso, non so come finiremo.
Ecco, bene, ci possiamo salutare con un pensiero un po' più positivo e con un po' più di ottimismo.
Senz'altro, questo non vuol dire che smettiamo di lottare, sicuramente nessuno di noi si fermerà mai.
Assolutamente, non smettiamo di lottare, ci piace anche sentire l'opinione di medici che comunque sono sul campo e ci possono tenere aggiornati e dare un quadro di quella che è la situazione attuale. La ringrazio, quando vorrà.
Grazie.
Voi immagino siate amici.
Sì, certo.
Quando vorrà potrà essere dei nostri in questi appuntamenti dedicati a degli argomenti così importanti. E grazie per l'intervento.
Grazie Lorenzo.
Grazie a voi, buon proseguimento, buona giornata.
Grazie, buongiorno. Lorenzo. Grazie.
Grazie.
Allora, che dire? Continuiamo il nostro appuntamento e siamo ancora in diretta Facebook, quindi quale tipo di soluzione si può adottare per un problema così importante e così presente per tutti?
Ma innanzitutto la considerazione che faceva Lorenzo è che si invecchia di più, ma si invecchia sempre peggio e spesso in solitudine. Questo è, quindi dobbiamo e ognuno di noi deve occuparsi in prima persona di questo problema, cercando di risolverlo. Non puoi più delegare la soluzione del problema a qualcun altro, bisogna occuparsene e non preoccuparsi. Occuparsi cosa vuol dire? Vuol dire guardarsi allo specchio e dire: ma io che cosa sto facendo per risolvere questa eventuale criticità che potrebbe riguardare anche la mia vita? Perché noi pensiamo sempre che capiti agli altri, sempre agli altri, no? L'abbiamo già detto questa cosa. Allora, che cosa fanno le persone? le persone per non si sa mai lasciano i soldi sul conto corrente. Oggi in questo momento ci sono 1400 miliardi di euro fermi. Il non si sa mai, diamo un volto al non si sa mai. Il volto quale può essere? Quello dell'autosufficienza. Bene, esistono delle soluzioni assicurative, polizze nuove sul panorama italiano, perché non esistevano fino a molto tempo fa. Si chiamano long term care, dove io trasferisco il rischio a un gruppo assicurativo con pochissimi euro all'anno, io mi tolgo il fastidio, il problema. Se capita l'imprevisto, ci pensa l'assicurazione a mantenermi. Ecco, la domanda è: perché oggi, fatto 100 gli italiani, solo lo 0,5% ha fatto questa polizza? Primo, perché è una polizza nuova, ma poi anche perché noi italiani siamo abituati, siamo un po' scaramantici e prendiamo una decisione solo quando l'attivazione cognitiva emotiva è giusta, nel senso che se tu fai troppa paura alle persone non ne vogliono parlare, se ne fai troppa poca non ne vogliono parlare.
Poi noi abbiamo un po' la tendenza a gestire le emergenze.
Sì, certo.
Gestiamo quando siamo in emergenza e non ci pensiamo magari prima che sia emergenza.
È così, io ho scritto sull'articolo: le persone iniziano a prendere il corrimano quando solo dopo che sono cadute. È proprio così. Le persone fanno le polizze assicurative quando si sono fatti un grosso infortunio. E pensarci prima che sarebbe potuto capitarti, no?
Le persone magari mettono l'antifurto dopo aver subito diversi furti e non valutano appunto la possibilità di una polizza assicurativa sulla casa.
Siamo italiani, sì. siamo un popolo abituato, poeti, santi, navigatori, anche imprevidenti e responsabili, se mi è concesso di dirlo. È ora di occuparsi in prima persona di questo. Lo Stato non c'è, scordatevelo, l'ha detto il dottor Gola, è un sognatore, certo, idealista. Mancano i soldi, non ci sono le risorse, siamo un paese fortemente indebitato, non cresciamo, e quindi, come qualsiasi persona che è indebitata, che lavora sempre meno, guadagna sempre meno, come si può pensare che lo Stato ci dia una mano? Dobbiamo darci noi la mano noi stessi. Chi fa da sé fa per tre.
Ecco, quindi dobbiamo imparare a ragionare e ad avere una visione diversa delle cose, e di qui questi nostri appuntamenti, diciamolo pure Sergio, con questa educazione finanziaria. Dobbiamo essere educati, dobbiamo essere informati su delle possibilità diverse.
Certo.
Direi di chiudere qui la prima parte di questo nostro appuntamento, Sergio, e naturalmente chiudere anche quella che è la nostra diretta Facebook. Saremo ancora insieme e continueremo a parlare di questo argomento veramente molto molto importante, la non autosufficienza. Lost.
Sabato Simona, il sabato di Radio Alba con Simona e Wall.
Appuntamento con l'informazione finanziaria. Appuntamento con l'informazione finanziaria.
Ah sì, così stamattina, due volte, per chi non l'avesse capito, appuntamento con l'informazione finanziaria. Fantastico, 11:42 minuti, non parliamo di investimenti che possano rendere poi, ma parliamo di un investimento molto importante, quello che riguarderà, speriamo, il nostro diventare anziani e diciamolo pure vecchi.
Certo.
Dobbiamo investire nella nostra vecchiaia, dobbiamo essere autosufficienti ed indipendenti, perché oramai, diciamolo pure, i figli vanno e vengono.
Vengono, cioè, vengono solo poi a chiedermi, ecco, dai, appunto, hai bisogno di 1000.
Esatto, perché noi sovente si fa da bancomat, vero, alle new generation, ma loro non credo che abbiano la stessa, vero?
No.
E allora c'è questo momento che noi vogliamo dedicare proprio ad un pensiero che potrà riguardare la nostra non autosufficienza, perché già quando uno non è autosufficiente si sente un peso. Tendenzialmente siamo tutti che dicono: io piuttosto che così, veramente
la faccio finita.
Ecco, però succede, e già siamo un peso per noi stessi, ma tante volte l'anziano, la persona che non è autosufficiente, sta male più del dovuto, perché si sente di peso per le persone care, per le persone che gli stanno vicino. E ecco, questo
è proprio così. Dipendere dagli altri è una cosa che non piace a nessuno. Dover chiedere a un'altra persona: dammi un bicchiere d'acqua piuttosto che lavami la faccia, piuttosto che abbottonami la camicia. E quindi c'è un aspetto anche relativo alla dignità personale, ma poi si scende sempre nel campo dell'economia, perché servono delle risorse, come diceva il dottor Lorenzo Gola. E la non autosufficienza ha dei costi che sono veramente alti, altissimi. Si va da un minimo di 1.300-1.400 al mese se si ha una badante in casa, a si arriva anche a 3.000-4.000 euro se si va in qualche struttura, a seconda dei livelli della non autosufficienza.
Certo.
E la domanda è questa: visto che le pensioni medie in Italia oggi sono poco sopra i 1.000 euro, voi capite che le soluzioni sono due: o hai dei soldi da parte, e tanti,
ma tanti,
perché poi la longevità, si vive sempre più a lungo, ti tengono in vita anche se sei una larva umana, e il business lo fanno le strutture sanitarie, perché amici, è così, cioè una persona anziana è un business colossale. E vive tanto a lungo, ma vivere a lungo vuol dire costare,
ma
avere
poi,
grandi rispetti.
Io non so, sei tu lo specialista, sì, quindi sai tu quale può essere il gruzzoletto dell'italiano medio.
Sì.
Però se uno avesse da parte, voglio dire, 200.000 euro,
200.000
che sembrano già una bella roba,
un bel gruzzoletto,
e entra in una struttura, una casa di riposo, insomma, sono mica tanti, quelli lì ti vanno via in un batter d'occhio, senza, perché poi teniamo in considerazione questo, c'è la spesa effettivamente del, definiamolo, soggiorno, ma le medicine, ma tutto quello che ti serve con problemi di incontinenza, cioè diciamole pure tutte, sono tutte a tuo carico.
È così.
E quindi non è solo il discorso del è nel ricovero, no, è nel ricovero e c'è la retta, alla retta aggiungi questo e quell'altro.
Come diceva Totò, è la somma che fa il totale, no?
Quindi,
come dicevi giustamente tu, Simone, i 200.000 si polverizzerebbero
in un
batter d'occhio, cioè se noi ogni mese se abbiamo 1.200 euro di pensione e ne spendiamo 2.500 ogni mese,
sono 1.300
abbiamo euro. 1.300 euro di differenza che dobbiamo andare a tingere dal mucchietto, ammesso che il mucchietto ci sia.
E io ti dico che possono essere 1.500-1.600, perché ci sono gli extra di cui dicevamo prima che non rientrano nel piano sanitario nazionale, e quindi portati pure avanti anche per quanto medicine e tutto il resto.
Quindi vuol dire sui 18-20.000 euro all'anno, quindi in 10 anni uno si mangerebbe gli ipotetici risparmi di 200.000 euro.
Però ti posso dire una cosa: in questi dieci anni ti vediamo preoccupato, Wally, lo so.
Ma sai perché si preoccupa? Ti ha detto due volte informazione finanziaria, non è che c'è qualche degenerativa, qualche Alzheimer? Fai le cose.
No, però stavo dicendo, in questi anni comunque una persona in vita, se ha anche qualche cosa di proprietà, non è agevolata da quel lato lì, e continua comunque a contribuire fiscalmente, quindi ci metti anche quelli che sono dei costi, che non è che perché entri a ricovero l'Agenzia delle Entrate si dimentica di te, quindi non hai solo quelle spese. In quel gruzzolo che avevamo analizzato prima ci metti poi tutto quello che tu continui a pagare nonostante la tua condizione sia diventata quella, e non è semplice.
No,
non
tu
è
sai semplice. Che a questo proposito in Italia c'è qualche anziano che sta cominciando a fare il prestito ipotecario sulla casa, uno strumento nuovo, ma ci sono persone che non avendo liquidità sono costrette, certo, gioco forza, a vendere la propria casa ricorrendo a questo strumento che si chiama prestito ipotecario. Vuol dire fare il gambero, cioè tu hai lavorato una vita, hai costruito una casa eccetera eccetera, e poi la devi vendere per poterti mantenere in struttura. E allora qual è la soluzione?
È pensarci, delle valutazioni,
fare delle valutazioni, guardarsi la situazione economico-finanziaria. Ma c'è uno strumento che è molto efficiente adesso in Italia, una polizza che si chiama polizza long term care, che con un premio veramente ridotto consente di trasferire, ecco, il rischio della non autosufficienza a un gruppo assicurativo.
Ecco, questa polizza, sì, ha un limite di età? Possono, sì, accedere a sì, questa come?
Sì, ti spiego,
ecco, la si può sottoscrivere. Poi magari approfondiamo, no? Però per dare delle notizie un po' più...
Certo, la si può sottoscrivere fino ai 75 anni.
Beh, comunque pensavo peggio.
Certo, si può entrare dentro ovviamente a certe condizioni.
Certo.
Se sei già non autosufficiente non puoi fare la polizza.
È
no?
ovvio.
Non è che se ti sei già infortunato fai la polizza infortunio. Detto questo, se sei una persona in buone condizioni di salute puoi accedere a questo tipo di strumento fino a 75 anni, e quindi non mi sembra poi male come limite di età,
ecco,
no? 75 anni.
Quindi voglio dire, tu hai detto indicativamente, poi ognuno sceglierà quella che più possa rispondere alle proprie esigenze. Un importo
media. Ma guarda, si va per avere 12.000 euro all'anno, il classico 1.000 euro della badante,
okay,
faccio conteggio proprio,
sì,
a seconda dell'età si può andare da 5-600 euro all'anno per un quarantenne, arrivare a 1.400-1.500, dipende dall'età chiaramente,
certo,
e dipende molto dall'età. Sono risorse che uno dovrebbe spostare da altre parti. Io dico sempre, piuttosto che prenderti tutte le mattine il caffè al bar, il pacchetto di sigarette, investi su questo tipo di discorso. Io ci credo e credo, certo, che sia importante, certo, prenderlo in considerazione. Sono risorse, come vedi, pensavi,
sì,
di più?
Pensavo di più e pensavo che ci fosse un limite maggiore.
75 anni.
Beh, è estremamente interessante tutto questo.
E in più lo Stato...
Ancora una volta dobbiamo dire che questo ragazzo della finanza...
Grazie per il ragazzo, una volta.
Ci stupisce con delle soluzioni speciali. No, è estremamente interessante tutto questo. Quindi veramente da valutare, direi, perché non ci pensiamo. Inizi, come tutte le volte che trattiamo degli argomenti, ci porti sul pezzo, iniziamo a pensarci e ci si apre uno di quei mondi ai quali tutti possiamo accedere, perché appunto pensavo ad un limite di età decisamente più importante e anche a dei costi decisamente più importanti che si possono poi andare a detrarre.
Brava.
Eccolo lì.
Brava.
Quindi possiamo anche nella nostra dichiarazione dei redditi detrarre un tot,
sì,
riferito,
sì,
a questo discorso. Quindi tutto torna.
Tutto torna, quindi lo Stato ci dà un incentivo fiscale, quindi diciamo con la fiscalità, pagando meno imposte, possiamo coprire questo tipo di problema. Quindi l'idea è, la soluzione è cominciare a prenderla in considerazione, perché prima di risolvere un problema bisogna sapere di averlo, no?
Certo,
giusto? Perché,
certo,
se uno non sa di avere la macchina che ha un problema al motore, non vai dal meccanico.
Assolutamente.
Quindi siamo ancora nella fase antecedente. Il mio intento è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica, e a tale proposito vi anticipo che il prossimo anno ci sarà un convegno, una tavola rotonda sulla non autosufficienza, proprio per creare la coscienza del problema. Quando uno ha la coscienza del problema e ha la consapevolezza, poi tendenzialmente uno affronta anche la soluzione, certo. La prende in considerazione, sei d'accordo?
Assolutamente sì, felice che siano ricominciati i nostri appuntamenti con educazione finanziaria, ci piace dirlo, alla portata di tutti con Sergio Conte Giacomo, e possiamo darci appuntamento tra 15 giorni,
sì,
Sergio.
Certo.
Quindi saremo ancora insieme l'8 novembre. Ci puoi anticipare qualcosa della prossima puntata?
La prossima puntata non so ancora, sono sincero, non ho ancora pensato quale argomento portare.
Va bene.
Vorrei portare un altro argomento, anche magari meno triste, scusatemi, rispetto a questo, perché
oggi veramente
oggi
è stato un po' così, eh.
Oggi è stato un po' pesante oggi.
Sì,
ti ho visto che avevi un po' la mascella rigida, che
no,
si
portano le mani in tasca.
Sì, anch'io ho notato che c'erano dei momenti un po' così. Grazie Sergio. Buon sabato, buona domenica, e allora
grazie.
Ci diamo appuntamento all'8 novembre.
Alla prossima.
Grazie.
Ciao.
Appuntamento con l'informazione finanziaria.